Qui è l'operatore Coruscol e cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda, dalla conferenza italiana, è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buon pomeriggio, avevo qualche domanda. La prima riguardava il commitment in termini di equity e semi-equity che avete per il quarto quarter e per il 2016 sulle concessioni, se potete darci appunto questa disclosure in modo da poter strutturare il nostro cash flow atteso. La seconda domanda, perché nella presentazione ha parlato appunto di una guidance di net financial position per fine anno, volevo capire se poteva confermarcela, perché mi ricordavo era intorno ai 950 milioni, volevo capire se appunto è questo il numero che avete ancora in testa. E sempre relativo alla net financial position, volevo capire se ad oggi sono rispettati tutti i covenants che avete sul debito. E poi l'ultima domanda riguarda i margini, so che appunto guardarli per trimestre ha poco senso, però ci dà una mano per capire qual è il trend dei margini rispetto appunto a quanto abbiamo visto fino al primo half. Volevo capire se nel terzo quarter o comunque nei 9 mesi avete dovuto considerare dei one-off positivi o negativi, immagino negativi visto che il margine è stato in leggero calo rispetto al primo half, e se poteva appunto darci qualche indicazione di maggior colore su questo. Grazie.
Le domande sono varie e composite, quindi mi serve un momento per... Allora, riguardo alla guidance, diciamo, relativa al debito, mi dispiace ma non è quello che il numero che tu hai detto, perché è intorno a 1,1 miliardi, quindi è per questo che dicevo prima, quando commentavamo la posizione finanziaria netta 1150 di fine settembre, in linea col dato di fine esercizio. Quindi vuol dire che, come sapete, noi nell'ultimo trimestre nell'ultimo trimestre di ogni esercizio abbiamo quasi sempre avuto, direi anzi sempre, sostanzialmente un flusso positivo, e ciò nonostante prudentemente ci attestiamo su questo. In termini di commitment, e quindi questa è la prima domanda, adesso ci sono 4 o 5, quindi diciamo in termini di equity commitment per il 2015 ci sono nel quarto trimestre circa 50 milioni programmati e 100 milioni nel 2016. Ricordo che la GEPS Izmir non ha più necessità di capitale dal 2016 in poi.
Ecco, su questo punto, giusto per, mi scusi se la interrompo, ma ci sono, dobbiamo considerare delle trasformazioni di shareholders equity in equity, oppure è un'ipotesi che non dobbiamo considerare?
È già avvenuto, queste okay. sono tutte equity. Quindi
ok, grazie.
E invece relativo ai covenant sul debito siamo all'interno dei, a giugno eravamo dentro, adesso valuteremo, stiamo valutando, ma è chiaro che è una cosa su cui noi stiamo tutti i giorni, stiamo lavorando su tutti i giorni.
Sono stati dei one-off
nei 9 mesi. Dunque no, io quello che voglio dire è che mentre paragonate, cioè voi se guardate i trimestri, non riuscirete, secondo me, a capire l'andamento di questo gruppo, perché è chiaro che va visto sulla vita media della commessa, quindi ci possono essere delle fasi di commessa, come ho già detto, che possono essere negative, o alcune che possono essere molto positive, come ho detto all'inizio. Cioè nel secondo trimestre, per esempio, abbiamo rilasciato i margini relativi alla linea 5 che sono affluiti a conto economico, la linea e la metropolitana di Varsavia. È chiaro che tutto questo non è che ogni trimestre è così, no? Cioè, però ci sono delle valutazioni che vengono tenute in considerazione appunto per considerare i rischi. Mi sembra che la performance di questo gruppo lasci intendere che il gruppo è piuttosto prudente e che i risultati sono sempre meglio. Adesso probabilmente voi state guardando il terzo trimestre di questo esercizio in cui mi sembra appunto che ci sia una apparente riduzione dell'EBIT, del risultato operativo, ma stiamo parlando di 10 milioni di euro. Allora noi evidentemente tutta questa attenzione sottende probabilmente qualche altra cosa che io non riesco a capire, se no proprio non riesco a, in un gruppo come il nostro, 10 milioni in un trimestre sono niente. Oltretutto il 9% è confermato, penso di avere risposto a tutte le domande sostanzialmente.
Sì, grazie.
La prossima domanda è da parte di Matteo Bonizzoni di Kepler Cheuvreux. Prego.
Buonasera, la prima domanda è sull'indicazione di utile netto che è visto in crescita del 10% a fine anno contro una crescita di oltre il 25% dei 9 mesi, quindi parliamo di circa, mi sembra, 90 milioni di euro attesi per fine anno e quindi volevo capire la ragione di questo rallentamento del trend di bottom line di utile netto nel quarto trimestre, tanto più se l'EBIT margin ritornasse come da guidance intorno al 9%, quindi questa è la prima domanda. E poi, visto che adesso parlava di un debito a fine anno di 1,2 miliardi, quindi nessuna riduzione nel quarto trimestre rispetto a quello che si è praticamente sempre visto di una riduzione a volte anche significativa, se poteva elaborare un po' meglio le ragioni, siccome è una delta significativa rispetto alle attese, le ragioni di questa differenza rispetto alla classica stagionalità. E poi mi permetto anche una terza domanda, c'è stato questo tema della cessione delle azioni da parte sua negli ultimi settimane, di cui non sappiamo ovviamente le ragioni, se voleva e poteva dare le ragioni di questa decisione.
Sì, anche queste sono domande che necessitano di un minimo di... Allora, in termini di utile netto, è di un utile netto che era più 10%, noi stiamo facendo meglio e pensiamo di fare meglio, per questo ho detto che siamo particolarmente fiduciosi riguardo ai dati di fine esercizio. In termini di riduzione è vero quello che dice, ma è un fatto, l'ho detto prima, cioè è un fatto di essere prudenti e aver indicato appunto il debito di fine esercizio a 1,1 miliardi, in genere il quarto trimestre va sempre meglio di tutti gli altri trimestri, invece noi siamo stati flat proprio per ragioni di prudenza, in un momento appunto di particolare sforzo delle azioni. Dunque, in termini della cessione delle azioni, io a parte diciamo penso che sia un fatto personale, no? ma rispondo volentieri, diciamo che se voi andate a vedere la composizione della mia retribuzione, tanto sono dati pubblici perché sono inseriti ogni anno nel bilancio, sono composti da una componente fissa e da una componente variabile. La componente variabile è data da totalmente pagata in azioni che sono compenso a lungo termine sostanzialmente. Ciò non toglie che se voi io ogni anno io pago le imposte su queste azioni e quindi ho anticipato una parte significativa di imposte su queste cose. Al di là di questi fatti personali ho fatto anche degli ulteriori investimenti perché sono fatti personali e negli ultimi 2 anni ho fatto 2 investimenti immobiliari significativi di qualche milione, quindi è chiaro che ci sono delle esigenze. Oltretutto ho visto dei dati sbagliati riguardo alla percentuale di azioni che io ho venduto, ho fatto, a meno che non mi vogliate fare voi l'asset management della mia liquidità, evidentemente c'è scritto l'84%, in realtà se consideriamo anche i dati di questo esercizio che vedranno affluire ulteriori azioni che io riceverò per i brillanti risultati economici e finanziari che il gruppo sta avendo e quindi su cui avrò ceduto soltanto tra il 60 e il 70%, quindi sono valutazioni penso del tutto personali, no? Quindi penso che questa sia una sostanziale strumentalizzazione appunto del fatto, perché esistono esigenze personali.
Ok.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca, prego.
Sì, salve, buonasera dottor Cerri, io avrei 4 domande. La prima riguarda il Canada, di cui lei ha fatto riferimento prima. Volevo un attimino capire se poteva un attimo dettagliare meglio il tema di cui riferiva della minor redditività di questo progetto o del maggior apporto di lavorazione diretta che state facendo sull'opera. La seconda domanda, mi scusi se insisto, ma è la guidance sul debito, perché io ho presente un'indicazione sul primo trimestre in cui indicavate un livello sotto il billion e quindi volevo capire un attimino quando eventualmente avete dato un aggiornamento a 1.1 billion. La terza domanda è sul debito netto di questo trimestre, se mi può confermare o meno se c'era anche un anticipo legato al progetto russo che avete vinto recentemente. E la quarta domanda è legata alla struttura di valorizzazione delle concessioni. Se ricordo bene, in aprile facevate riferimento a una struttura in cui c'erano due, diciamo, gruppi di concessioni che venivano appunto venduti, di cui chiaramente una parte in questa ultimo trimestre. Volevo capire un attimino se questa struttura rimane o se invece andate, come dire, a valorizzare un unico gruppo di concessioni. Grazie.
Io non abbiamo sentito bene la terza, quindi magari chiediamo.
La ripeto poi.
Se ce la puoi ripetere un momento, per favore.
Allora, la terza domanda era legata all'anticipo, se avevate incassato un anticipo dalla commessa russa dell'autostrada. E quindi se il debito netto di questo trimestre rifletteva i circa, immagino, 80-90 milioni di euro di incasso da quella commessa.
Sì, grazie, adesso abbiamo capito. Allora, diciamo, parto dall'ultimo, forse che è la più semplice, perché poi il resto, alcune cose io non le ho sentite bene. Comunque, sulla cessione, sull'anticipo, sì, abbiamo incassato un anticipo, è già stato utilizzato appunto per le finalità di startup, è una commessa molto che deve essere eseguita in tempi molto veloci, per cui è già utilizzato. In termini di cessione, non ho capito i due blocchi, cioè ci sono degli asset che possono essere, ovviamente ogni asset ha il proprio come si può dire, grado di maturazione, e il primo blocco, allora, se lo vogliamo chiamare così, evidentemente sarà quello che è ceduto immediatamente. Nella valutazione complessiva che stiamo considerando, ovviamente sono considerati anche degli altri asset che potenzialmente potrebbero entrare come diritto di prelazione, diciamo, nell'ambito di questa iniziativa. Non so se ho risposto alla domanda perché l'ho capita male, quindi...
No, io le dico, io facevo semplicemente riferimento alla presentazione del primo trimestre in cui voi praticamente dicevate che gli step successivi alla creazione del fondo erano legati a un primo gruppo appunto di asset che venivano poi trasferiti al fondo, venduti al fondo, e poi un secondo gruppo di asset venduti, diciamo, nel primo semestre. E quindi semplicemente, visto che lei prima faceva riferimento a circa 9 asset, no, che venivano appunto valorizzati nel veicolo, capire
sì,
se...
Io ho detto 9 asset complessivamente che sono oggetto dell'operazione. La tempistica ovviamente è in funzione anche del grado di maturazione, del momento più opportuno in cui potranno essere valorizzati. Tenete presente appunto che il fatto delle elezioni turche ha sicuramente un po' irrigidito la nostra azione, ormai risolta, e quindi siamo ripartiti sostanzialmente. Sul debito non è indicato nessun effetto derivante dalle cessioni, quindi è chiaro che il debito di corrente, abbiamo indicato una guidance di 1,1 miliardi, prudentemente, come ho detto, nel quarto trimestre di ogni esercizio noi abbiamo sempre un flusso positivo, in questo caso abbiamo ritenuto di mantenerlo stabile per prudenza sostanzialmente. In termini dunque di Canada e redditività, allora tanto lo sapete tutti perché avete letto tutti i giornali, è andato a finire anche su tutti i giornali, li state leggendo, quindi sono domande a cui rispondo volentieri. La redditività del Canada ovviamente è stata impattata da una minore produttività, carenza di produttività rispetto al programmato del progetto. Oggi il progetto è assolutamente allineato invece al livello massimo. Se andate a leggere i giornali troverete anche un'intervista dell'amministratore delegato di Nalco che si dice molto soddisfatto dei livelli di produttività del nostro cantiere, che ha ripreso a produrre in modo assolutamente vigoroso. Ho anche ricordato che questo è stato l'inverno più freddo degli ultimi 10 anni e che i problemi, diciamo, di natura produttiva sono stati determinati anche da quello. Ma ciò nonostante siamo assolutamente in linea con il nostro committente, stiamo eseguendo, la redditività ovviamente ha risentito di questo fattore, noi abbiamo tenuto conto nelle nostre valutazioni, quindi nel mix dei margini la fase di commessa può avere avuto dei rallentamenti, però è chiaro che la prudenza fino ad oggi mi sembra che non abbiamo mai mancato una data di consegna, non abbiamo mai bloccato i termini di consegna di un'iniziativa, quindi è chiaro che se la volontà è quella di trovare per forza problemi, sicuramente diciamo, vi posso dire che il problema è risolto, quindi questo assolutamente, quindi, ed è quello che io sul quale voglio insistere, cioè sul fatto che la valutazione complessiva di un gruppo come il nostro non può essere così riduttivamente ridotta e considerata soltanto in relazione a variazioni trimestrali, perché non siamo una manifatturiera.
Come
tutti i nostri comparable sono nella medesima situazione, quindi non è che siamo noi diversi dagli altri, è così il settore.
No, io mi faccio riferimento al Canada perché avevo sentito prima il suo commento, no?
Sì, ma io volutamente ho inserito il commento del Canada perché è un problema risolto che quindi mi fa anche piacere. Ovviamente dei problemi uno non ha piacere di parlarne, no? Però ovviamente per trasparenza ho detto che il problema l'abbiamo avuto e l'abbiamo risolto.
Allora, se posso, un'altra domanda solamente sul Venezuela. Ho capito che chiaramente, no, la vostra esposizione diciamo, a livello di crediti è solo in minor parte legata, diciamo, alla valuta debole, ma la società sta facendo una valutazione, diciamo, in merito in generale al merito creditizio dei famosi 280 milioni di crediti in euro che dovete, diciamo, incassare prima o poi, nel senso che comunque il paese nell'arco di 1 o 2 anni ha avuto chiaramente un deterioramento dovuto chiaramente al prezzo del petrolio che è minimi, cioè state pensando eventualmente ad avere magari un atteggiamento molto più conservativo, perché abbiamo visto società industriali comunque legate a quell'area che hanno praticamente quasi tutto ormai svalutato comunque anche il valore dei crediti, indipendentemente dalla valuta legati appunto al Venezuela.
Assolutamente sì, se forse non hai sentito la parte iniziale della conference call in cui ho esordito appunto dicendo che noi siamo in Venezuela da tanti anni, questo è il momento, diciamo, sicuramente in cui la situazione sociopolitica si è degradata, abbiamo detto che stiamo valutando, stiamo facendo tutte le azioni che sono, ho anche detto che il progetto ha una copertura di tipo politico, perché di tipo diplomatico, diciamo, perché all'interno
l'accordo bilaterale, no?
È un accordo bilaterale più volte rinnovato, abbiamo anche detto che i flussi di pagamento, anche se per quote minimali, non si sono mai interrotti, il merito creditizio evidentemente ho detto che lo stiamo già valutando e abbiamo già delle idee ben precise che attueremo in sede di bilancio sostanzialmente. Stiamo aspettando soltanto il momento migliore. Sotto il profilo invece dell'impatto del VEF, ricordo che l'anno scorso l'abbiamo fatto e all'inizio della presentazione ho detto che in sede di valutazione di rifacimento dei budget di tutte le commesse che noi facciamo e stiamo eseguendo proprio in vista della preparazione del piano industriale, faremo la nuova valutazione ma non prevediamo effetti significativi sostanzialmente, perché sono poco o niente.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Luca Orsini di One Investments. Prego.
Buonasera, mi scuso per tornare sui punti dolenti, ma questo è. Domande puntuali per risposte puntuali. Avete pagato penali per Muscarat? Avete accantonato per eventuali penali? Avete già fatto degli accantonamenti per il Canada? Avete già fatto degli accantonamenti per il Venezuela o li state ancora studiando? Punto. Scusi la lapidarietà delle domande.
A domande puntuali rispondo in modo puntuale. Non, Non ci sono penali, non abbiamo accantonato penali, abbiamo detto che abbiamo avuto un problema di produttività del lavoro che abbiamo affrontato e risolto insieme al nostro committente, stiamo valutando insieme a loro, insieme appunto al committente, appunto tutte le azioni che sono necessarie per l'esecuzione nei tempi del progetto, non vedo problemi. Ho anche richiamato anche interviste dell'amministratore delegato dell'Analcor che si è dichiarato completamente soddisfatto appunto della produttività ritrovata, perché chiaramente abbiamo avuto un problema che non ho mai sottaciuto né nascosto. Riguardo al Venezuela ho già detto prima e lo ribadisco, quello che noi abbiamo fatto, già l'anno scorso abbiamo fatto una svalutazione, un'attualizzazione scusate, del credito in Bolivares che ha comportato l'iscrizione al conto economico di 36 milioni, faremo la stessa cosa adesso, ma non prevediamo che ci debbano essere effetti significativi nell'ambito del rifacimento del completo del budget. Sotto il profilo del merito di credito, appunto, ho detto che stiamo aspettando il risultato delle elezioni, ma non si è mai interrotto il flusso dei pagamenti da parte del nostro committente che per effetto della situazione sociopolitica degradata evidentemente ha pagato un ammontare l'anno scorso di 70 e quest'anno di 12 milioni. È chiaro che ci siamo posti il problema e lo stiamo assolutamente affrontando in modo positivo con la controparte.
Quindi svalutazioni non nel Q3, forse nel Q4?
Ma io sinceramente aspetterei prima di dire una cosa del genere, anche perché abbiamo tutti gli strumenti per farlo, quindi strumenti, lo spazio, la redditività sufficiente per farlo, quindi non siamo minimamente, sarebbe stupido dire non siamo minimamente preoccupati, siamo preoccupati appunto del recupero di questo credito su cui non abbiamo mai, nascosto, ma ci stiamo lavorando giorno per giorno, appunto. E mi sembra che fino ad oggi noi non abbiamo mai avuto problemi, quindi riguardo anche a questa partita troveremo le migliori soluzioni che sono già state parzialmente attuate. Ho anche detto che nei budget di commessa ci sono gli accantonamenti e dei margini, sostanzialmente in relazione ai margini riflettono già una valutazione molto prudenziale, per cui per questo sono così sicuro di quello che dico. Penso di avere risposto in modo diretto alle domande che sono state poste in modo altrettanto diretto.
La ringrazio per le risposte puntuali e le auguro buon lavoro.
Grazie, altrettanto.
La prossima domanda è da parte di Andrea Balloni di Fidentiis. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io avrei due o tre domande. La prima, mi perdoni, sulla 4 Holding. Se intanto mi ricorda esattamente qual è la percentuale che avete e qual è il suo valore di libro, e sempre in merito a questo, se secondo lei ci potrebbe anche essere la possibilità che la cessione ad Abertis non avvenga entro la fine di quest'anno, ma venga posticipato in H1 dell'anno prossimo. La seconda domanda, mi ricollego alla domanda fatta al mio collega sui covenant del debito. Mi perdoni, io non ho veramente capito la risposta. Volevo capire, ho capito solo che a giugno erano assolutamente rispettati. Volevo capire adesso a settembre qual è lo stato dei covenant e eventualmente come pensate di reagire. E l'ultima domanda è ancora sul Venezuela. Io seguo un po' di società che hanno come voi esposizione sul Venezuela, ma che oggi stanno usando per le poste in valuta locale il cambio SIMA di l'ultimo che credo sia stato introdotto, che è sensibilmente più alto rispetto al SICA2 che state utilizzando voi. Volevo capire se avete fatto uno scenario di quanto potrebbe essere l'impatto nel momento in cui i revisori vi chiedessero di applicare il nuovo SIMA e non il SICA2, che se non sbaglio è il vostro tasso di cambio. Grazie.
Sì, anche queste sono domande multiple, adesso rispondo. A 4 Holding, allora, noi non abbiamo mai detto che la cessione si sarebbe perfezionata nel fine anno, è sempre stato previsto, alla fine di gennaio, quindi nel primo Q 2016, è sempre stato così e noi non abbiamo mai detto una cosa diversa. Quindi noi partecipiamo ad una società di cui abbiamo il 32-33% insieme all'Intesa, che controlla. In trasparenza questo significa una partecipazione del 14,3% della società. Il valore di Libro lo trova su tutti i bilanci, quindi glielo dico, 125 milioni, 124 milioni, quindi non c'è nulla da nascondere. E altre cose, ecco, sulla 4 non le vedo. La seconda domanda mi sembra che si riferisse al debito dei covenant. Le ripeto quello che ho detto, cioè che a giugno eravamo assolutamente all'interno dei covenant, a settembre che si restringono, a settembre siamo assolutamente ma non vanno calcolati contrattualmente. Stiamo appunto calcolando sulla base di fine anno, ma come vi ho detto, questo dipenderà dalla qualità dei dati di fine anno, ma siamo confidenti appunto che sul fatto che saranno rispettati. Devo dire
mi scusi, non ho, la linea era disturbata, non ho capito, mi scusi. A settembre ha detto che anche a settembre i covenant sono rispettati, oppure...
No, perché non è previsto, non sono previsti... Test.
Sono sforati, ma non vengono considerati perché riguardate a giugno e dicembre, giusto?
No, assolutamente no. Lo sta dicendo lei, ma non è corretto.
No, ci sto facendo la domanda, forse ho capito male io, mi scusi.
Ecco, ha capito male, mi creda, ha capito male, perché io non ho detto che a settembre sono assolutamente, comunque non sono da calcolare, ma sarebbero comunque rispettati sui dati di fine anno. Bene, ok, abbiamo chiarito una volta per tutte. Lei ha capito, sentito bene. Sul Venezuela... Allora, ho detto che nella parte iniziale della presentazione ho detto che l'anno precedente noi abbiamo spesato, diciamo, un'attualizzazione pari a 36 milioni relativo all'attualizzazione del credito in valuta locale. Lo stiamo riconsiderando in questa fase. I valori relativi all'attivo alla valutazione complessiva della composizione in valuta locale, l'85% dei nostri crediti sono in valuta forte e la parte residua, quindi stiamo parlando adesso di un piccolo ammontare. All'interno ci sono dei debiti al passivo, quindi la valutazione complessiva che la possiamo fare la facciamo dopo il rifacimento del budget della commessa, in relazione al quale noi stiamo sostenendo degli oneri solamente di manutenzione. Penso di essere stato ecco, quindi questo vuol dire che a seconda delle diverse metodologie, dunque ci sono dei criteri anche se prevedessimo l'applicazione del SIMADI, visto che noi gli accantonamenti li abbiamo fatti all'interno della commessa, non avremmo effetto. Ho detto prima peanuts, diciamo, evidentemente questo si può fare dopo il rifacimento del budget della commessa. Quindi in termini di cambio di valutazione di cambio corrente non ci sono ulteriori effetti, non valutiamo ulteriori effetti significativi, tali da dover essere considerati adesso. Lo facciamo con la valutazione di fine esercizio. Diverso è il ragionamento del merito di credito, in relazione al quale ho fatto tutto un discorso, penso che abbia un suo senso, no?
Grazie.
Prego.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Bruno Permutti di Banca IMI. Prego.
Buonasera, una precisazione volevo in merito alle concessioni, volevo capire meglio sulla tempistica che avete in mente di cessione. Quando parlate di primo semestre 2016, se vi riferite alle concessioni che avete in mente di cedere anche separatamente, quindi se ho ben capito dalla presentazione A4 e la possibilità di cedere Echa Caies, oppure se effettivamente pensate di avere un diciamo, di riuscire a chiudere un deal relativo al fondo con i progetti che confluiranno nel fondo. E una seconda domanda era poi invece in chiave prospettica relativa al costo del lavoro, che appunto è cresciuto molto, abbiamo capito, cioè almeno penso di aver capito che ci sono state delle motivazioni anche legate al Canada. Però volevo capire se in prospettiva l'incidenza di questo costo è destinata a normalizzarsi appunto come vedete, diciamo, la seconda metà del 2016, quando probabilmente il progetto Canada sarà completato quasi.
Allora, le domande anche queste sono multiple, perché all'interno delle domande hai inserito altre domande, quindi adesso cerco di rispondere a tutto. Allora, sulle concessioni, dunque io non riesco a capire perché voi facciate, al di là della curiosità evidentemente sulla diversa modalità di cessione, esiste un processo di valorizzazione, di dismissione del nostro attivo in concessione che troverà il suo completamento nell'ambito del primo semestre 2016, punto. Cioè, sia essa A4 o fondo o Chacayes o qualsivoglia altra partecipazione. Il processo è già avviato da tempo, ovviamente è un processo complesso, nel senso che dal punto di vista societario ci sono una serie di passaggi necessari e che stiamo facendo e che abbiamo già fatto per una parte. Per il discorso di A4 è sicuramente una partecipazione che ha dato il proprio contributo strategico, oggi siamo arrivati alla determinazione di valorizzarla e la valorizzeremo secondo me nel modo migliore, al di là del fatto che appunto c'è una procedura di negoziazione con chi vende, chi compra che vuole pagare, cerca di pagare di meno, e chi vende che cerca di realizzare di più. Dunque, e quindi penso che questo appunto nel primo semestre, i dati del primo semestre 2016 accoglieranno, diciamo, gli effetti delle cessioni che si saranno perfezionate a quel momento. Siccome la nostra idea è assolutamente quella, anche perché, come ho detto prima, riferendomi alla situazione politica turca post elezioni, sicuramente il risultato post elezioni fornisce una maggiore confidenza appunto sul rispetto di questa tempistica, mi sono dilungato un po' nell'analisi delle singole concessioni. Spero di aver risposto alla domanda, perché la domanda era multipla e quindi ho cercato di dare più risposte possibile. Riguardo al costo del lavoro del Canada, che non determina variazioni in termini di valore aggiunto della commessa, è una commessa che è costo più margine, no? Il costo devi utilizzare per vincolo contrattuale la forza lavoro locale, e quindi questo diverso è il ragionamento della produttività, cioè il fatto che qui il personale relativo al lavoro, per fattori climatici, per fattori ambientali, per fattori di produttività, sostanzialmente ha avuto una minore redditività del lavoro sostanzialmente, e questo è stato un problema che noi abbiamo risolto, affrontato col cliente, e siamo ormai, vi ho detto, risolto, nel senso che stiamo in dirittura appunto dell'accordo, ci sono stati pagati tutto l'importo che ci dovevano essere pagati, e ho anche citato una intervista dell'amministratore delegato di Nalcor sui giornali locali, che ho detto che tanto tutti vanno a vedere anche i giornali locali per cercare di trovare il problema. Il problema di produttività l'abbiamo avuto, ma è risolto, e siamo, come in tutte le altre commesse, stiamo eseguendo il lavoro. Mi è stato anche richiesto prima se c'erano delle penalità, delle penali, ho detto di no, e quindi penso di avere risposto a tutte le domande, adesso non lo so perché...
Ok, grazie. Sì.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Teo Lasarte di Merrill Lynch. Prego.
Sì, buonasera. Posso cambiare in inglese, per favore? My question is regarding actually two questions. The first one is regarding your comments about possible M&A in your presentation as an alternative to the sale of the concession assets. I was hoping you'd comment just on this option.
Okay, the option included in the presentation, it refers to the just to only to the initiative Chacayes, in relation to which I explained that there is a process in progress prepared by other shareholder IFM, and so in which we have a strong interest. If there will be the opportunity to reach the valorization within in the infrastructure fund, we will do. If there will be not positive outcome within this year, this was the comment I made.
Okay, understood. And
scusa l'operatore, dottor Cherry. Dottor Cherry, l'operatore, le chiedo se può rispondere in italiano e noi trasferiamo il partecipante in inglese. Così l'interprete può tradurre.
No, scusate.
Okay, and the second question is, and feel free to answer in Italian, but the second question is regarding your comments on your future concession investments, specifically the 100 million for 2016. Now, in a scenario where you were able to set up the investment vehicle and find outside investors, would you still commit to an investment of 100 million next year in concessions?
Hold on. Let me understand if I understood right your question. If we were to sell, you want to know whether our equity commitment still stays 100 or it could vary, right?
Ti confermo anche le risposte in italiano, grazie.
Se gli importi che abbiamo, che io rispondo in italiano, gli importi a cui ci, un attimo soltanto. Gli importi che noi abbiamo indicato riguardo agli investimenti del 2016, cioè quei 100 milioni di equity, investimenti in equity, si riferiscono all'investimento necessario per concludere l'iniziativa. Ho anche detto che si riferisce che dal 2016 la GEPSESMIR, in quell'occasione appunto ho detto che la GEPSESMIR non ha necessità più di capitale perché è coperto tramite il rifinanziamento dell'iniziativa che è già stato attuato. Quindi è chiaro che se l'iniziativa fosse ceduta, i 100 milioni sarebbero passati all'investitore. Al compratore. Ad oggi noi l'abbiamo comunque incluso perché nelle nostre ipotesi è indicato, il nostro piano industriale è basato su quello, non è che possiamo non eseguire questi investimenti. E in particolare si riferiscono appunto agli investimenti ospedalieri e alle altre cose che stiamo sviluppando, no? La M4 in Italia, cioè ci sono tutta una serie di ulteriori iniziative in concessione che stanno andando avanti. Ok? Spero di avere risposto a tutte le domande.
Ok, but just to be clear on the point, if the investment vehicle is set up then fully, say in H1 2016, what would be the run rate then for future concession investments going forward, just to get an idea of how much Astaldi would spend themselves outside of the investment vehicle?
Diciamo che questo dipende. Attualmente noi stiamo sviluppando tutta una serie di investimenti che sono investimenti nel settore ospedaliero, come ho detto, nella M4 della linea metropolitana di Milano, avendo completato già la linea 5. I nuovi investimenti dipenderanno dal nuovo piano industriale che è in fase di preparazione e in riferimento a questo non posso pensare che possano avere dei picchi superiori a quello che noi abbiamo avuto già, perché di fatto noi abbiamo sostenuto uno sforzo straordinario appunto per eseguire questa prima parte di investimenti relativo a questi progetti che stiamo valorizzando. Diciamo, il nuovo piano industriale avrà al proprio interno le ipotesi di investimento, ma avendo completato già tutto il primo ciclo, ovviamente non troverà lo stesso ammontare di investimenti che abbiamo avuto fino ad oggi. Penso di avere risposto.
Yes.
Dottor Cherry, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, grazie a tutti dell'attenzione, ci vediamo presto. Arrivederci.